Ave Maria, oggi 22 febbraio, quarto venerdì del mese, nell'ambito di questa rubrica intitolata Catechesi e Spiritualità per tutti, parliamo ancora di cannabis. Il titolo della trasmissione di oggi è Cannabis, le ragioni per dire no. Perché parlare ancora di cannabis? E ne parliamo scegliendo di sconsigliarne l'uso anche ora che questa sostanza è praticamente considerata tra molti giovani una sostanza che si può fumare, che si può usare senza conseguenze gravi per il fumatore? La risposta è molto semplice. Perché sull'argomento c'è molta disinformazione. Ma questo non è tutto, perché sull'argomento è in atto uno scontro tra due culture, quella che vorrebbe l'uomo libero da ogni limite, libero di attuare ogni desiderio, l'uomo che si autodetermina, e la cultura che valuta l'uomo per ciò che è una creatura, non il creatore. Quindi un essere limitato che riconosce che l'essenza del bene e del male non è soggettiva, non è riportabile all'individuo e ai suoi desideri, ma pone le sue radici, i suoi presupposti in realtà oggettive. Dovrei aggiungere che il progressivo deterioramento della realtà oggettiva porta inevitabilmente alla follia, al disordine. E potremmo dire ancora che è in atto uno scontro tra la realtà dei fatti e l'ideologia che è la negazione della realtà. E questo richiama anche il rapporto tra scienza e fede, un rapporto che è stato strumentalmente alterato dalla propaganda anticristiana che in passato poneva in modo molto evidente, molto marcato, le due dimensioni, quella spirituale e quella scientifica, ecco, su un piano antitetico, quasi a voler affermare il primato della realtà materiale sulla dimensione spirituale espressa dalla fede. Oggi quella stessa propaganda tende ad oscurare l'aspetto reale dei problemi, quindi l'aspetto scientifico, e ad affermare il primato dell'ideologia. La vera scienza però non si lascia usare dal potere e quindi siamo ben lieti di ospitare con noi il medico neuroscienziato, professore Giovanni Serpelloni del Drug Policy Institute dell'Università della Florida, stato anche capo dipartimento antidroga per 7 anni alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon pomeriggio, professore, grazie per averci concesso questo onore di stare con noi.
Buon pomeriggio e l'onore è tutto mio.
Allora, cominciamo da alcune contrapposizioni di carattere linguistico, no? Che sono appunto state create, potremmo dire, proprio dal neolinguismo. E sappiamo, quasi tutti, insomma, sanno che c'è una differenza tra le droghe impropriamente dette leggere e le droghe pesanti, dove per droghe pesanti si intendono le polveri, se sto sbagliando poi mi correggerà professore, come l'eroina, la cocaina, mentre per quelle impropriamente dette leggere si intendono le foglie di hashish o di marijuana. Ma questa è una distinzione che appartiene appunto al neolinguismo, è una invenzione della neolingua volta al fine di far accettare il fumo di sostanze che si ricavano dalla cannabis, quindi lo spinello inteso come qualcosa di innocuo. E non è questa l'unico, non è questo l'unico escamotage, ecco, potremmo dire così, della neolingua, no? Ce n'è un altro molto pericoloso che gira tra la gente comune quando si parla di cannabis per uso terapeutico anziché per uso medico. Professore, ci vuole spiegare perché non è indifferente usare la prima espressione piuttosto che la seconda?
Ma guardi, le espressioni leggera e pesante, come la espressione terapeutica rispetto a uso medico, sono espressioni che intanto bisogna capire da dove nascono. Nascono da una serie di organizzazioni ben strutturate, ben finalizzate, che vorrebbero far credere, anche attraverso l'uso di linguaggi, come giustamente ha detto lei, di neologismi di questo tipo, che queste sostanze tutto sommato sono leggere, quindi il termine leggero fa capire che non dovrebbero far male. Addirittura, se poi ci associamo a un altro termine, che è quello di terapeutico, uno pensa, ma come, se è una cosa che cura qualcosa, perché è una terapia, vuol dire che allora è una buona cosa. Ecco, questo nulla di più falso. Va detto molto chiaramente, io purtroppo parlo sempre molto esplicitamente, spero che non me ne vogliate. Per quanto riguarda il discorso leggero, di leggero non c'è nulla, perché innanzitutto la cannabis che viene utilizzata adesso, che viene prodotta e divulgata e spacciata, è una cannabis che ha principi attivi che possono, percentuali di principi attivi, che possono arrivare fino al 38%. Pensate che la cannabis in natura, come l'ha creata il creatore, va dal 4 al 6%, quindi è una sostanza naturale con basso contenuto di principio attivo. Questa è stata violentata, nel vero senso della parola, attraverso processi chimici, processi di selezione delle sementi, incroci vari, un allevamento di questo e una produzione di queste piante dentro serre ad alta intensità, eccetera, è portata al 38%. Per fare un esempio molto pratico che faccio sempre e che è comprensibile per tutti, se noi avessimo una birra al 4% potremmo definirla, tra virgolette, leggera, ma se questa sostanza, questa birra, la portiamo al 38% di alcol, non la definiremo più leggera. Quindi usare il termine leggero nel 2019 come siamo non è più proprio plausibile scientificamente. E più aumenta il principio attivo, più sappiamo che aumentano i problemi psichiatrici, i problemi neurologici, i problemi proprio collegati anche ad altri organi ed apparati che vengono danneggiati profondamente da questa cosa. Se in più torniamo sull'altra questione che riguarda la parola terapeutica, usiamo una sostanza dicendo che è terapeutica, le persone pensano che curi qualcosa, che possa essere utile per curare qualcosa. In realtà la cannabis, prove scientifiche, non cura nulla. L'unica cosa che può fare è di alleviare dei sintomi, ma ci sono delle sostanze e dei farmaci studiati in maniera ben più rigorosa di quella che si è fatto, che sono molto migliori e con meno effetti collaterali, perché ricordiamo che potrà anche curare quelli che possono essere gli spasmi, per esempio, che derivano muscolari nelle persone che hanno la sclerosi multipla, oppure altre forme di nausea, per esempio, mentre si fanno le chemioterapie, o altre problematiche collegate alla diminuzione dell'appetito in certe malattie gravi e malattie anche estremamente problematiche per chi le ha, chiaramente, no. Ma non risolve il problema. Quindi se noi andiamo a dire che è una sostanza, poi ci sono anche tutta una serie di misinformazioni sulla rete internet, che è molto frequentata chiaramente soprattutto dai giovani, cui sembra che sia la panacea per qualsiasi male, no, per qualsiasi malattia. Ecco, questo è stato studiato a tavolino come un'operazione di marketing per far entrare nella percezione della gente che forse la cannabis è una sostanza che può fare anche qualcosa di positivo. Quindi perché non accettare la sua legalizzazione? Ora però i giochi sono scoperti. Si è visto da qualche mese, ormai forse da qualche anno anche, che dietro a tutte queste cose qua ci sono delle grossissime multinazionali che stanno spingendo moltissimo la legalizzazione, quindi anche attraverso la distorsione di questi termini, perché ci si fanno dei guadagni miliardari, è il nuovo business, è esattamente quello che è stato fatto col tabacco tanti anni fa, che ha distrutto persone, ha creato centinaia di migliaia di morti, e questo è quello che avverrà probabilmente anche con la cannabis, se noi non ci opporremo vigorosamente al fatto che queste sostanze possono essere tranquillamente utilizzate addirittura per legge, no, da tutti i nostri figli e dalle persone che ci stanno attorno.
Ecco, quindi possiamo dire che l'uso della cannabis nel campo medico è già una, diciamo, dei principi attivi della cannabis in campo medico è già una realtà. Quindi chi presenta questo aspetto, diciamo, della cannabis come panacea, quindi come principio che possa curare qualunque cosa, in realtà appunto ci fa nascere il sospetto, ma adesso diventa appunto una conferma, che si voglia arrivare proprio alla legalizzazione del gesto del rollare appunto la cartina per fumare liberamente la marijuana o l'hashish. È così, possiamo dire questo, professore?
È così, in maniera esagerata stanno facendo questo. Poi bisogna anche, da medico devo dire che noi non siamo contrari alla sperimentazione, ma ancora prima alla ricerca su qualsiasi tipo di sostanza, che si chiami cannabis, che si chiami anche eroina, cocaina, quello che vuole, che sia finalizzata a alleviare le sofferenze umane, perché è il compito della medicina, no? E a curare le malattie. Ma non si possono fare sconti sulla ricerca, come si sta facendo sulla cannabis. Che cosa vuol dire questo? Che se io invento una molecola qualsiasi, che per caso non si chiami cannabis, no? Per poterla poi utilizzare nell'essere umano, io devo prima sottoporla a 4 fasi, 5 di sperimentazione rigorosissima per vedere, primo, se è sicura e se non dà effetti collaterali, secondo, se è efficace, terzo, se è sostenibile, cioè vuol dire se il costo è sostenibile dalla società, no? E poi pian pianino posso introdurla a livello generale della popolazione e andare comunque a monitorarla per vari anni per vedere che non crei problemi di alcun tipo. Ora, tutti questi passaggi sono stati scontati alla cannabis e non si capisce perché. Sono il solo a dirlo, ma anche le società di farmacologia di tutto il mondo dicono: perché devono fare degli sconti per l'uso medico della cannabis a una sostanza di questo tipo, che sappiamo che può essere abusata, che sappiamo che dà dipendenza, perché anche chi la usa per uso medico ha comunque gli effetti collaterali della droga, vero? Per cui il problema, per esempio, di creare delle psicosi o delle difficoltà mentali o dei perdita della memoria, della motivazione, ce l'ha lo stesso. Chiaro?
Sì, molto. Ma c'è anche una domanda da parte di un radioascoltatore che dice così: buonasera Ave Maria, vorrei dire che state fraintendendo moltissimo. La marijuana non porta morte, né danno, né dissolutezza. Non vedo perché debba essere diseducativa, dice anche, perché insomma, è ovvio che favorire la legalizzazione della marijuana significa in un certo senso diseducare anche i giovani rispetto ai problemi seri della vita, né quale sia il grande problema insito in questa cosa. Che cosa risponderebbe, professore?
Ma rispondo con molta calma e tranquillità che non vuol vedere, come diceva lei nell'introduzione molto bene, l'oggettività della cosa. Dei dati tecnici, per non fare semplicemente un dibattito ideologico, se lei va negli oltre 560 servizi per le tossicodipendenze che ci sono in Italia e le oltre 1200 comunità e chiede a tutti quelli che sono dentro con quale sostanza hanno cominciato, 90 e oltre il 90% gli dice con la cannabis. Quindi di per sé la cannabis non crea overdose, tanto per essere chiaro, cioè non si muore di overdose come si muore per la cocaina, per l'eroina, eccetera, ma crea delle condizioni di sviluppo di una patologia che può portare a rovinare la vita di questo ragazzo e della famiglia e di chi le sta attorno. Poi c'è un'altra questione da dire: è vero che non si muore perché è uno dei cavalli di battaglia di chi crede che la cannabis invece non faccia nulla? No, non si muore di overdose di cannabis, ma tanti che hanno usato la cannabis hanno ucciso altre persone, le cronache ne sono piene, no? Sia per questioni di guida sotto l'effetto di stupefacenti, oppure mentre svolgono mestieri particolari che mettono a rischio anche la salute di terzi, oppure semplicemente perché si sono sviluppate le sindrome aggressive. In certi soggetti, non in tutti, ci sono questi effetti, quindi non è tanto quanti ne muoiono per cannabis perché la cannabis ha una tossicità, una dose letale, come si dice, no, che è estremamente elevata e quindi non può creare questo problema immediato, ma è anche quanto porta poi a creare all'interno della società delle cose che sono dannose per terzi, per esempio. Lei non si farebbe mai operare da un chirurgo, immagino, che poco prima si è fatto uno spinello, o non salirebbe su un aereo che sa che ha visto il pilota farsi uno spinello appunto qualche minuto prima, giusto?
Eh sì, giustissimo.
Quindi bisogna tenere conto anche di questo. Poi, se si vuol leggere la letteratura scientifica sui siti o su negli archivi, quelli accreditati, dove prima di mettere un articolo si va a vedere, di inserire un articolo, se è effettivamente accreditato ed è stato valutato dai comitati di referee, e si va lì dentro, ma basta leggere. Sono strapieni di notizie, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni, dove c'è stato il boom chiaramente di interesse, di articoli che ti dicono, guardate che ci sono effetti sempre negativi rispetto a quelle che possono essere le funzioni cerebrali, rispetto a quelle che possono essere anche danni d'organo, perché può chiaramente produrre danni anche a livello polmonare, a livello cardiaco, no? A livello epatico, eccetera. E quindi basta leggere. Dopo, se uno non vuole leggere, vuole continuare a dire che è una droga che fa bene e che non fa niente e che siamo noi che esageriamo, va bene, lasciamo e rispettiamo queste idee, però abbiamo l'obbligo morale e scientifico di dire guarda che non è così.
Ecco, ritornando un attimo sugli effetti sociali, mi veniva in mente anche un episodio abbastanza, diciamo, preoccupante, no? Che è stato, diciamo, registrato alcuni anni fa in Olanda, siccome lì c'è la possibilità di appunto consumare facilmente queste sostanze, è capitato che anche i poliziotti ne facevano uso, per cui ci sono stati casi in cui gli stessi poliziotti sono stati soccorsi, tra virgolette, perché disorientati proprio dai civili, e questa è una situazione, ecco, immaginiamo che cosa accadrebbe se effettivamente il chirurgo, prima di operare, come diceva lei, fumasse uno spinello, oppure, non so, prima di, appunto, come diceva, di condurre un qualunque mezzo in circolazione e facesse uso di queste cose. Effettivamente tutto questo ci dà la dimensione del disordine che si verrebbe a creare. Ora, professore, noi abbiamo detto che ci sono gruppi di pressione che spingono gli stati, parlava di multinazionali, quindi abbiamo capito che ci sono gruppi di pressione che spingono gli stati ad approvare leggi per legalizzare il consumo e la fruizione della cannabis per uso medico. Ma quanti sono i paesi che vendono cannabis per uso medico?
Guardi, che spingono solo per l'uso medico, soprattutto spingono per l'uso ricreativo, ed è questo che ci terrorizza, perché i gruppi di pressione devono in qualche modo creare mercato e creano anche co-marketing, come si dice, spero di poter spiegare bene questo concetto. Si mettono insieme gruppi che possono essere, non so, dalla Coca-Cola piuttosto che la Philip Morris, insieme con la Heineken, sto facendo nomi e cognomi perché sono nomi e cognomi che esistono già scritti sui giornali, dal Wall Street Journal, dal New York Times, quindi non stiamo facendo delazione, stiamo dicendo semplicemente quello che abbiamo già letto sui giornali americani, che si mettono insieme per vedere se insieme, per esempio facendo bibite, magari come il marchio della Coca-Cola, dove dentro si pubblicizza che c'è la cannabis, oppure una Heineken che invece di metterci l'alcol ci mettono la cannabis, bibite già fatte e commercializzate, oppure stilisti di moda che disegnano tutti i tessuti con disegni evocanti la cannabis, perché hanno visto che in questo modo si crea un grosso mercato e incrementano fortemente i guadagni per queste persone. Ora, gli stati, gli stati americani, dal Colorado, dallo stato di Washington in particolare, dalla California, hanno cominciato con legalizzare l'uso medico, no? Poi sono passati molti di questi all'uso che è cosiddetto ricreativo. Il problema che si sta vedendo negli Stati Uniti è che tutta questa produzione diventa man mano incontrollabile. Ci sono tutta una serie di, perché sotto i 21 anni non si potrebbe utilizzare, ma diciamo una cosa molto vera anche questa, la cannabis è la droga degli adolescenti, vero? Quindi se io vado a legalizzare una droga degli adolescenti e poi gli dico sì, però tu fino a 21 anni non la puoi utilizzare, ma secondo voi questi non se la vanno a procurare in qualche maniera, visto che sul territorio di questi stati c'è pieno dappertutto? Non solo, quello che abbiamo visto è che oltre a acquisire questa sostanza, la trattano in un modo da estrarre con delle particolari metodologie che sono comunque alla portata, si fanno anche a livello domestico, no? Per concentrare ancora di più il principio attivo, arrivare addirittura al 90% del principio attivo, che sono delle bombe neurologiche nei nostri cervelli. Quindi le multinazionali punteranno a fare che cosa? Ad avere il più alto numero di consumatori, perché così avranno i più alti guadagni. E il più alto numero di consumatori sarà se la legalizzazione va verso l'uso ricreativo oltre che l'uso terapeutico. L'uso terapeutico in realtà è una piccola parte dei consumi, se la guardiamo in termini di mercati. I grossi consumi saranno sugli usi voluttuari. Quindi quello che si sta, e c'è una politica anche di investimento di queste cose qui. Qualche settimana fa c'è stato a Davos questo meeting dove c'erano tutti i più grossi investitori del mondo che tracciavano le linee praticamente per i prossimi anni, no? E quello che ne viene fuori è stato una cosa veramente sorprendente. Le raccomandazioni sono state: investite sul mercato più forte che ci sarà nei prossimi 50 anni, che è la cannabis. Quando noi abbiamo e sentiamo queste cose qua, come medici, come padri, no? Ci viene la pelle d'oca. Ecco, questo è un po' lo scenario che sta venendo avanti e che ormai è già realtà, perché hanno incominciato questi uffici marketing a fare anche pressioni sui governi, abbiamo delle informazioni in questo senso, no? E pressioni sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, affinché c'è una proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di derubricare la pericolosità della cannabis, portarla in tabella 1, la tabella 4 in cui è, no? E in modo che possa agevolare il mercato che si vorrebbe creare. E vi assicuro che tutte queste multinazionali hanno soldi, forza, ingegno, professionisti per creare delle pressioni e delle corruzioni, scusate se sono troppo chiaro,
No, anzi.
Che sono assolutamente efficaci e saranno estremamente efficienti. Sono dei professionisti, non c'è più quell'immagine che dice quello che usa la cannabis è il lippi di turno che gli piace fare un po' uno spinello una volta ogni tanto. No, signori, guardate che ci sono delle cose in cui abbiamo a che fare con Soros, con Rockefeller, con la Coca-Cola, con la Philip Morris, con la Heineken, cioè con... E poi c'è tutta l'industria della cannabis, soprattutto quella canadese, che sta investendo tantissimo. Si parla di un business da 50 miliardi di dollari nei prossimi anni. Quindi voi capite che o c'è una mobilitazione morale, prima che ancora scientifica, verso a un qualcosa che si sta travolgendo, oppure, come è già successo e come già sui giornali, succederà che dopo la cannabis arriveremo alla legalizzazione di altre sostanze. Il buon Saviano, che è il suo collega, giusto? Giornalista.
Conterraneo, sì, va bene.
Ha già proposto tempo fa la legalizzazione della cocaina. Proprio dopo Davos sono già venute fuori le la stessa strada che stanno facendo con l'LSD, che pare che adesso abbia degli effetti terapeutici in ambito psichiatrico, per cui allora l'LSD è anche terapeutica. Se poi vai a vedere i vari articoli ti rendi conto che anche questa è un'altra cosa di fantasia, no? Però allora potrebbe essere che la usiamo, e poi perché vietarla per l'uso ricreativo? È bello ogni tanto stonarsi e vedere le allucinazioni, avere le allucinazioni controllate chimiche, come dicono loro. No. Capite dove stiamo andando?
Ecco, perché tutto questo in realtà non si conosce, perché sempre alla redazione arrivano domande da parte di un radioascoltatore, il quale dice che bisogna educare all'uso e al divertimento responsabile, non proibire. Proibire vuol dire rinunciare ad educare. Ecco, sono diciamo conclusioni queste che nascono appunto da una cattiva informazione, effettivamente.
Ma intanto bisogna rispettare, vero, le opinioni di questo
radioascoltatore, sì.
Io le rispetto moltissimo. Mi piacerebbe discutere con lui in vari termini, ecco, perché la prima cosa è, se si vuole insultare qualcuno, adesso si dice tu sei un proibizionista, e che anche questa è una cosa fatta sulla comunicazione, ma che cosa vuol dire proibire? Noi proibiamo alle persone di andare in moto senza casco. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo salvato la vita a tantissime persone che prima morivano, migliaia di persone, perché per trauma cranico, perché erano senza casco. Quindi la proibizione non è sempre di per sé negativa. Noi proibiamo di mettere delle sostanze nocive negli alimenti e scateniamo in AS quando pensiamo che qualcuno faccia dei cibi dove ci sono delle cose che non funzionano dentro. Quindi la proibizione, anche in questo caso, salva le vite. Noi proibiamo ai bambini di fare delle cose fin da piccoli perché capiscono, ed è un metodo educativo che gli salva la vita, che se c'è un adulto che gli vuole bene, che gli proibisce determinate cose, forse è perché ci teniamo che non si facciano troppo male. D'accordo? Noi proibiamo e vogliamo che la società non usi determinate sostanze perché creano dei problemi sociali, sanitari, economici, perché pensiamo che questo sia corretto e preservi tutta quello che può essere la società, anche quella laica, non solo quella religiosa, no, o quella credente, verso a delle forme di vita migliore. Questa è la prima risposta che gli posso dare a questo. Poi si può educare, ma che cosa educhiamo? Educhiamo al rispetto della vita, educhiamo al rispetto prima di tutto della tua persona, al rispetto anche del tuo corpo che ti è stato dato e che è stato creato. Quindi lo devi trattare benissimo, perché arrivo a dire, non è tuo, mi spiego? Fa parte del creato e quindi lo devi rispettare esattamente come devi rispettare la natura e il creato, perché fa parte, perché ti è stato donato, quindi è un dovere quello di non metterci dentro sostanze tossiche e di portarlo e di curarlo. No, questo se si vuole andare anche oltre a quello che può essere un approccio scientifico, diciamo, no? Dopodiché ci sono tanti altri aspetti, anche questa questione dell'uso responsabile. Guardi, io la considero, non so come definirla, non vorrei offendere nessuno, ma mi sembra una grossa baggianata, perché scientificamente è come quelli che dicono l'uso dell'alcol è responsabile. No, non puoi pensare che una persona che è vulnerabile all'uso di sostanze, vuol dire che è geneticamente determinata, ha dei sistemi neuropsichici che viene particolarmente attratto alle sostanze e se le usa comincia ad usarle sempre più fino a restarne dipendente, possa usare, tra virgolette, responsabilmente questa cosa. Ma poi perché devo responsabilmente usare un veleno? Perché stiamo parlando di questo. E poi c'è il discorso del divertimento. Anche qua si apre, no, un lungo discorso, io poi non sono esperto di queste cose qua, dico, ma divertirsi è lecito, anzi divertirsi fa parte, noi abbiamo un sistema dopaminergico che è quello che ci fa fruire degli stimoli divertenti, tra virgolette, fisiologici. Se non ci divertissimo nella vita, diventeremo depressi e potremo anche avere delle grossi problemi. Ma non è detto che ci dobbiamo divertire con degli stimoli chimici. Ci sono tutta una serie di stimoli fisiologici, sto parlando da neuroscienziato in questo momento, no, spero di venire inteso bene, che possono essere utilizzati ampiamente e che sono quelli che dovremmo sviluppare. Non prima di tutto, per esempio, le relazioni sociali, le relazioni familiari, le relazioni amicali. Perché molto spesso questi che usano sostanze sono assolutamente soli o hanno difficoltà nelle relazioni personali, familiari o sociali. Quindi ecco, una raccomandazione è anche questo: il divertimento fa parte della nostra fisiologia, ma non è il divertimento chimico.
Ecco, ma chi le spiega queste cose al senatore Matteo Mantello 5 Stelle, che ha avanzato un disegno di legge poche settimane fa proprio per l'uso ricreativo della cannabis e dei principi appunto della cannabis e anche per la vendita? Chi lo spiega?
Guardi, qui vale la pena di dire intanto una cosa. Tutti quelli che stanno proponendo la legalizzazione, a questo punto è chiaro che sono all'interno di quelli che possono essere, per non usare termini troppo drastici, gli interessi di chi ci fa i soldi con questa cosa. Quindi se io sono uno che propone la legalizzazione, sto facendo il supporter, volente o nolente, delle multinazionali, che ci vorrebbero tutti pieni di cannabis in maniera da fare un sacco di soldi. È chiaro? Quindi sì. Intanto è bianco e nero. Tu vuoi la legalizzazione? Benissimo. Stai supportando le multinazionali della cannabis a creare ancora dipendenti da cannabis, a creare persone che consumano per farci i soldi. E questo già moralmente io credo che faccia riflettere. Giusto?
È giusto.
L'altra cosa che possiamo dire è che c'è una forte spinta, come dicevo prima, e in tanti stati si sta portando avanti questa cosa qui, ma allora io mi domando, siamo sicuri che sono interessi semplicemente politici o non ci sono dietro anche qui interessi economici? La pongo come domanda, non è un'affermazione, però è giusto che le persone in qualche modo riescano a rifletterci su queste cose qua. Al politico che ha presentato queste cose qui, l'unica cosa che gli posso dire è riflettici, perché tanti politici che io ho conosciuto nel corso della mia vita erano molto libertari su queste cose qui, poi a un certo punto sono stati toccati dal problema, mi hanno chiamato e mi hanno detto: sai Giovanni, mio figlio ha fatto un paio di spinelli, è andato un po' via di testa, cito testuali parole, no, e mi sto preoccupando molto. E io gli ho risposto a questi che avevano avuto anche incarichi ministeriali: benvenuta nel club, dico, benvenuta fra quelli che si preoccupano dopo che ci hanno sbattuto il naso o la faccia e che cominciano a capire che forse attraverso i problemi dei propri figli, no, è meglio proteggere anche i figli degli altri.
Ecco, adesso però voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, diciamo, perché voglio sottoporle una serie di domande che sono un po' le obiezioni comuni che si raccolgono così tra la gente, no? Si dice che la cannabis faccia meno male del tabacco o dell'alcol. Cosa risponde? Dice questo.
Rispondo questo. Sono paragoni che non servono, però se vogliamo essere tecnici, la cannabis si fuma, quindi i prodotti che vengono della combustione vengono assorbiti, e ci sono studi anche qui che arrivano nei polmoni, no, e possono creare esattamente le stesse condizioni che crea il tabacco. In più nella cannabis c'è il THC, ma poi ce ne sono altri 500 di prodotti attivi dentro gli spinelli, no? Quindi hai una somma di quello, qui non è vero che fa meno male del tabacco. Poi per quanto riguarda l'alcol, no, anche qui, io poi ho una posizione molto chiara sull'alcol. L'alcol, che è la posizione della tutti gli alcolici mondiali e anche della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, l'alcol è la prima e più importante sostanza cancerogena che abbiamo e che utilizziamo, purtroppo. Questo bisogna dirlo. È stato nascosto fino a qualche anno fa questa cosa, quando noi dicevamo, guardate che specialmente per dire il cancro del seno delle donne, no, è molto correlato all'uso di alcol, ma tante altre cose sono correlate all'uso di alcol, sto parlando delle neoplasie. Quindi, anche qui, che cosa dobbiamo dire? Possiamo, siccome con l'alcol è andata così, dicono allora adesso ci dobbiamo tenere tutta questa produzione di alcol e tutta questa pubblicità che viene fatta, e intanto paghiamo con morti per cancro, per grossi problemi epatici, per la cirrosi, per l'insufficienza epatica, eccetera. No. Ma che cosa dovremmo fare allora? Visto che con l'alcol è andata così, facciamo andare così anche con la cannabis? Guardate cosa è successo col tabacco. E col tabacco è successo che è stato legalizzato, c'è stata un'esplosione negli anni scorsi e nei decenni scorsi dell'uso, e adesso se tu vai a New York e fumi per strada ti danno la multa, perché si sono accorti, no, che quel tipo di sostanza creava dipendenza, che le multinazionali del tabacco cercavano sempre di più di creare dipendenza, come stanno facendo le multinazionali della cannabis, perché creano più consumatori, cercavano sempre di più di far acquisire l'uso del tabacco il prima possibile nelle persone, perché così consumavano per tutta la vita, cosa che stanno facendo anche con la cannabis. La cannabis hanno già prodotto, ci sono in vendita, le avrete viste anche voi, nei negozi di Cannabis Light, dei dolcetti che sono degli orsetti gommosi, quelli che usano i bambini, oppure dei lecca lecca, tutte cose per bambini, perché se tu abitui fin da bambino, e guardate anche la grafica che usano, è molto infantile rispetto a quella grafica che si usa con gli adulti, perché più attiri i bambini, più ti assicuri i clienti, fidelizzi i clienti per tutta la vita. Quindi il fatto che ci siano, che qualcuno dica ma fa meno male dell'alcol, fa meno male del tabacco, allora che cosa vuol dire? A parte che anche qui dovremmo discutere tecnicamente che cosa vuol dire fa meno male.
Ecco, professore, ma allora cosa fare? Per esempio, ci sono in giro tantissimi negozi di cannabis store, no? E un po' dovunque si vedono distributori di bibite che hanno anche, distribuiscono anche prodotti a base di cannabis. E tutto questo fa percepire, come diceva giustamente lei, la cannabis come un prodotto, diciamo, innocuo, che possa essere usato da tutti. Ma cosa si può fare per, diciamo, per fermare anche questi negozi, il sorgere di questi negozi? È possibile che non c'è un politico, un qualcosa che possa, diciamo, bloccare il proliferare di questi cannabis store?
Guardi, io ho scritto e ho fatto un lavoro proprio su questi negozi, che sono oltre 1000 ormai in Italia, e che guarda caso l'ultima novità che abbiamo è stato che una delle più grosse compagnie multinazionali canadesi, produttrici di cannabis ad alto contenuto, ha investito 4 milioni di euro nell'aprire questi negozi in Italia, che attualmente vendono cannabis light. E questo perché? Perché così tanto si preparano la rete commerciale sperando che poi si legalizzi e quindi poi sostituiranno la cannabis light con la cannabis normale. Però questi negozi qui sono nati sulla spinta appunto di franchising che hanno varie linee, ce ne sono 4 o 5 diciamo fondamentali, no? E vendono un prodotto che sarebbe per collezione o ricerca scientifica. E che vuol dire? Che chi se lo va a comprare dovrebbe prenderlo, metterlo sul comodino e guardarlo. E basta. In realtà sappiamo tutti che lo fumano. E l'uso umano sarebbe non consentito. Ora, siccome c'è un piccolo vuoto di legge, e in più c'è un ministro della salute, tanto per essere molto chiaro, no, che è pro legalizzazione, che sostiene quella proposta di legge. Però dall'altra parte, nel governo, c'è un ministro dell'antidroga, che è esattamente sul lato opposto, insieme col ministro dell'interno, no? Quello che succede è che c'è una situazione di stallo che non si riesce ad essere operativi. Intanto questi vanno avanti e continuano ad aprire negozi, e noi abbiamo le proteste delle famiglie, le proteste delle parrocchie, le proteste delle scuole, perché li aprono vicino alle famiglie, alle parrocchie, alle scuole, no? Ma non c'è nessuno che in qualche maniera prende un'iniziativa e dice: bene, adesso chiudiamoli, perché poi appunto c'è una normativa che non è precisa. Allora io ho scritto delle proposte, ho scritto una lettera aperta al ministro Fontana, che è appunto dell'antidroga, dicendo: guarda, che ci sono tutta una serie di norme che noi potremmo in qualche maniera recuperare e mettere in una condizione le forze dell'ordine di poter fare, e i comuni in particolare, perché l'autorità più importante è il sindaco in termini sanitari, potrebbero creare delle norme che almeno ostacolino l'apertura e, per esempio, le insegne pubblicitarie che stanno all'esterno, no? Oppure che si facciano dei controlli per vedere se quello che viene venduto viene fumato invece di essere preso come oggetto da collezione o come deodorante ambientale. Insomma, le cose si potrebbero fare, ma questo stallo politico fra chi dice legalizziamo e chi dice invece no, non siamo d'accordo, porta ad un'inerzia che fa il gioco di queste cose. Che cosa si può fare? La domanda è molto pertinente e la risposta è molto semplice. Bisogna avere il coraggio di protestare. Lo so che la nostra gente, mi permetta questo termine, non è avvezza a protestare e a fare invece tutto il can-can che fanno, per esempio, gli antiproibizionisti, dove sembra che tutti si droghino e quindi bisogna legalizzare. No. Perché se andiamo a vedere i sondaggi, l'ultimo sondaggio in Italia, fatto non più di tanto, di 20 giorni fa, diceva che il 65% della popolazione italiana non è propenso alla legalizzazione. Ma se lei vede le TV, legge i giornali, ascolta le radio, sembra che tutti siano propensi, giusto? Quindi la cosa da fare è, come diceva Martin Luther King, il silenzio degli onesti deve finire. Se tu non contrasti un qualcosa che hai il dovere morale di contrastare, sei complice di questa cosa, involontario, ma fra qualche anno diremo: perché non abbiamo protestato e non abbiamo detto molto chiaramente noi queste cose non le vogliamo, perché non diciamo ai nostri sindaci, ai nostri politici o a quelli che pensiamo che ci rappresentino: dovete muovervi per tutelare la salute dei nostri figli e di noi stessi, perché il silenzio fa il gioco delle multinazionali.
Ecco, e così facendo lei ha risposto alla domanda di una nostra radioascoltatrice che ci chiedeva: sembra l'inizio di un film dell'orrore, come proteggere i nostri figli? Protestando, appunto. E ancora un'altra domanda, c'è una persona di San Giovanni Rotondo che ci dice che anche qui nel paese dove è morto Padre Pio hanno aperto un negozio in cui si vendono bibite e unite a queste anche prodotti con cannabis, con la marijuana. Cosa fare? Quindi la risposta credo sia quella di andare dal sindaco e chiedere di fare qualcosa. È così?
Che applichi le norme. Poi non voglio entrare in particolari, ma io mi sono messo anche a disposizione di vari sindaci e di varie amministrazioni che vogliono sapere quali sono le normative, anche europee, perché ci sono, che possono invocare per dire: non voglio queste cose sul mio territorio. Come è stato fatto, per esempio, vi ricordate, per le sale slot, no? Per il problema del gioco d'azzardo, in cui si è a un certo punto arrivati a dire: non le metti vicino alle scuole, vicino alle parrocchie, vicino ai centri di aggregazione giovanile, metti almeno a 500 metri. E poi in certe città siamo riusciti anche a creare a calmierare gli orari, non apri 24 ore al giorno, no? Per cui in questo modo si crea e si dà del filo da torcere a queste cose. Certo che per me se si potesse fare una normativa, e basterebbe poco, di tipo nazionale, che dice semplicemente questa sostanza che stanno vendendo è comunque pericolosa, come l'abbiamo trovato, però con 4 istituti di medicina legale che hanno collaborato con noi per fare le ricerche, anche se questa sostanza contiene poco THC ma è concentrabile, non basterebbe questo per farli chiudere tutti, vero?
Ecco, un'altra osservazione che solitamente si fa è questa: ma se effettivamente si legalizzasse la cannabis, non sarebbe una soluzione per debellare le mafie?
E le rispondo con le parole di 2 magistrati importanti, uno è Borsellino e quell'altro, che credo conoscano tutti i radioascoltatori, e quell'altro è il dottor Gratteri, che è il numero uno dei più importanti magistrati che abbiamo contro il traffico di cocaina e dell'andrangheta, no? E loro ti dicono no, non è vero, è una illusione, perché in realtà le mafie in generale, no, saprebbero reagire molto semplicemente, ed è vero quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che abbiamo visto esattamente questo, come ha reagito la mafia messicana, tanto per non dire cose semplicemente ipotetiche, no, ma come ha reagito la mafia messicana, che esportava cannabis nei paesi tipo vicino a California, eccetera, a una roba di questo genere qui? Ha fatto una cosa molto semplice, innanzitutto ha detto, ah sì, ma voi potete vendere solo per quelli di 21 anni, bene, io vendo a metà prezzo di quello che fate voi, no, sotto i 21 anni, che sono i più grossi consumatori. Prima soluzione. Secondo, aumento il principio attivo fin dove posso più arrivare, più in alto possibile, e uso anche delle sostanze che sono nocive per la salute per produrre questo, cosa che il consumatore, per esempio quello controllato della cannabis legale, non può fare chiaramente, perché un po' di controllo c'è su questa cosa qui, quindi la mia cannabis è competitiva rispetto alla vostra. Secondo, terzo, che cosa hanno fatto? Hanno invaso di cocaina e eroina a bassissimo prezzo il territorio. E adesso abbiamo una situazione negli Stati Uniti in cui ci sono, e spero che si capisca bene il numero, 90.000 morti di overdose all'anno. Non stiamo parlando di, stiamo parlando di 90.000 morti, è una città che scompare ogni anno di giovani per la maggior parte. In Italia abbiamo, grazie a tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino al 2014, perché poi dal 2014 in poi non è più stato fatto niente, siamo arrivati ad avere un 270-280 morti, non 1000, 280 morti di overdose all'anno, che sono già tanti, ma capite il confronto. Quindi noi vogliamo fare che cosa? Apriamo a un mercato di questo genere qui? E in più dico, se andiamo a fare i conti, abbiamo fatto anche delle analisi economiche, no, e in realtà le mafie guadagnano sulla cocaina, sull'eroina, sulle anfetamine, su queste droghe qui, no, sulla cannabis guadagnano relativamente poco, per cui non otterremmo di metterli in crisi da un punto di vista economico. E questo è quello che ti dicono anche i magistrati più importanti.
Ecco, mi sembra che abbiamo fatto crollare un po' tutte le obiezioni comuni che si fanno quando si parla appunto di non legalizzare la cannabis, di non usarla, e forse ce ne rimane un'ultima, e forse ce ne sono ancora chissà quante, ecco. Però ecco, l'ultima, che è anche appunto, ripeto, l'ultima domanda proprio della trasmissione, perché siamo in chiusura. Si dice a volte che è sempre stata usata una droga fin dall'antichità, per cui in un certo senso la società è come un po' abituata all'uso di droghe, e quindi perché non abituarci anche a fumare lo spinello?
Faccio una risposta molto semplice, anche l'arsenico è sempre stato usato fin dall'antichità, poi hanno scoperto che era mortale. Giusto, tante sostanze sono state usate fin dall'antichità, ma questo non giustifica che bisogna continuare ad usarle. Fin dall'antichità si è visto anche che la cannabis può portare all'uso di altre sostanze come l'oppio e l'eroina. L'hanno visto tanti anni fa in Cina e poi hanno avuto 80 milioni di dipendenti da eroina. Durante la guerra dell'oppio queste erano le cifre. Cioè il fatto che si usi fin dall'antichità non giustifica affatto che bisogna continuare ad usarla, perché adesso abbiamo mezzi, tecnologie, scienza che hanno dimostrato che è una sostanza pericolosa.
Ecco, bene, io vorrei concludere la trasmissione ricordando un po' il pensiero di qualche papa che ci ha preceduto, no? E Papa Benedetto XVI, per esempio, ha definito la droga un potere come una bestia vorace, mette le grinfie sul mondo intero e lo distrugge. E il pontefice ha anche ribadito che l'apostolato educativo e sociale dei cristiani deve impegnarsi, proprio come ricordava lei, professore, nella battaglia contro il commercio e l'uso delle droghe, e che questo è un impegno civico e che richiede grande determinazione politica, cooperazione internazionale e sostegno della comunità. Beh, sulla determinazione politica ci possiamo sperare, chissà, ma sulla cooperazione internazionale io ci spero un po' meno, visto chi c'è dietro questo traffico. Sul sostegno della comunità, ecco, questo è la mia speranza, perché ovviamente occorre un'opera di educazione e di informazione civica, indipendentemente dall'appartenenza appunto alla propria fede, alla fede cattolica, ecco, comunque legata a questioni di religioni. Così come anche il Beato Giovanni Paolo II, in occasione del Convegno Internazionale delle Comunità Terapeutiche del 1984, ribadì una condanna senza appello. La droga è un male, disse, e al male non si addicono cedimenti. Quindi proibire le legalizzazioni, anche parziali, oltre ad essere quantomeno discutibili in rapporto all'indole della legge, non sortiscono gli effetti che si erano prefissate. L'abbiamo visto, no? Sono più i disastri che in termini di ricaduta personale e sociale che si verificano in tutti quei posti dove questa sostanza è stata legalizzata piuttosto che non. E questo continua ancora Giovanni Paolo II, dice: un'esperienza ormai comune ne offre la conferma. Per sconfiggere la droga è quindi necessaria, alla luce della trascendenza e della rivelazione cristiana, l'insegnamento della Chiesa ancorato alla parola indefettibile di Cristo, da una risposta illuminante e sicura agli interrogativi sul senso della vita, insegnando a costruirla sulla roccia della certezza dottrinale e sulla forza morale che provengono dalla preghiera e dai sacramenti. La serena convinzione dell'immortalità dell'anima, della futura resurrezione dei corpi e della responsabilità eterna dei propri atti è il metodo più sicuro anche per prevenire il male terribile della droga, per curare e riabilitare le sue povere vittime, per fortificare nella perseveranza e nella fermezza sulle vie del bene. Ecco, con queste parole voglio salutare il professore Serpelloni, ringraziandolo veramente per averci illuminato, per averci dato delle risposte molto chiare e anche facilmente comprensibili, come è necessario appunto che ci sia nella comunicazione. Abbiamo bisogno di capire quello che diciamo, quindi la ringrazio anche per la sua didattica, ma insomma lei è professore, quindi sa come insegnarle le cose. E anche a voi, cari amici radioascoltatori, un caro saluto. Ave Maria.